Dall'Espresso, notizie lette dalla sintesi vocale Voce Viva. 2025 4-16, soldi e guru. L'India suona la Beatlemania. I Beatles con le loro mogli nell'ashram di Rishikesh in India con lo Yogi Maharishi Mahesh nel marzo 1968. Soldi e guru. L'India suona la Beatlemania. Un restauro da 900 milioni di dollari per rilanciare l'ashram, simbolo della conversione spirituale dei Fab Four, e trasformarlo in un'attrazione turistica. Abbandonato per decenni alla foresta, riaperto 10 anni fa ai visitatori dopo una ripulitura sommaria, il Beatles Temple sarà restaurato e aperto al pubblico nel giugno del 2026. Così promette l'archistar indiano Bimal Patel, cui è stato assegnato il progetto con un costo pari a 900 milioni di dollari. Siamo nella piccola Rishikesh, piena di templi alle falde del Himalaya, in un'ansa del sacro fiume, qui nell'ashram del Maharishi Yogi, maestro della meditazione trascendentale, all'interno del Royal Tiger Reserve, il parco delle tigri, dove si consumò il happening artistico-spirituale più celebre dell'epoca moderna. L'architetto Patel è concittadino e amico personale del premier Narendra Modi, entrambi della regione del Gujarat, ed ha attivo la costruzione del Gandhi Ashram nella stessa regione e il nuovo Parlamento a Delhi. Il progettista ha assicurato in un'intervista al quotidiano The Indian Express che il centro sarà aperto ai visitatori solo durante le ore diurne e avrà una destinazione turistica a basso impatto. Una caffetteria, un negozio del museo e un ufficio amministrativo, ha precisato, saranno ospitati negli edifici ristrutturati. Gli altri saranno dedicati solo a mostre su Maharishi, i Beatles e il Rajaji National Park. Abbiamo in programma di riparare e restaurare 12 dei 25 edifici, i rimanenti saranno lasciati così come sono per servire come ricordo del tempo passato. Dubbi sulla destinazione, però, sono nell'aria. Associazioni ambientaliste e gli stessi zoologi del parco si mostrano preoccupati, temono che il restauro dell'ashram, nonché l'aumento esponenziale dei visitatori, comprometterà l'habitat degli animali e del grande parco nel suo complesso, tigri comprese. Scetticismo amplificato dalla dichiarazione di un alto funzionario statale, poi smentita, e cioè che i cottage verranno trasformati in resort per ospitare i turisti. Il ministro delle foreste dell'Uttarakhand, Subodh Uniyal, ha così risposto ai timori. Non molto di ciò che si trova all'interno dell'ashram verrà toccato. Il piano è di mantenerlo così com'è, preservando l'eredità dei Beatles. Ma cosa ci facevano i quattro di Liverpool, al picco della loro fama, in quell'angolo ancora ignoto di mondo? Mentre 400 milioni di spettatori ascoltavano sul neonato satellite televisivo All You Need Is Love, tutto ciò che hai bisogno è amore, che preludeva alla svolta spirituale, John, Paul e George incontravano per la prima volta Maharishi nella sala da ballo dell'Hotel Hilton a Londra. Il guru aveva il suo seguito a Hollywood come nelle pianure del Galles e lì lo seguirono consapevoli del suo magnetismo e degli insegnamenti che aiutavano a vivere in equilibrio nella vorace società ipercapitalistica nascente. Fu così che accettarono il suo invito in India per un ritiro spirituale. John Lennon e George Harrison, con le loro mogli, atterrarono per primi all'aeroporto di Nuova Delhi con un volo notturno da Londra. Erano le 8:15 del 16 febbraio 1968 quando furono accolti dall'assistente Mal Evans e dalla giovanissima diva Mia Farrow, che aveva appena finito di girare Rosemary's Baby diretto da Roman Polanski. Lennon e Harrison nessuno li riconobbe, e per una volta non furono assediati dalle ragazze in delirio. Il nostro arrivo a Delhi passò inosservato, raccontò John. Fummo caricati in tre vecchi taxi indiani malconci, senza il solito trambusto e la corsa frenetica. A dorso di asino, ultimo tratto in salita, dalla banchina del Gange fino all'ashram del maestro che aveva conquistato centinaia di migliaia di adepti in Occidente. Tre giorni dopo, ecco i più scettici Paul McCartney e Ringo Starr, nonché Donovan McLove, leader dei Beach Boys, all'epoca secondi solo ai Beatles nella classifica. L'attrice Candice Bergen, il maestro del sitar Ravi Shankar, nonché 200 tra giornalisti e fotografi convenuti da ogni dove e tutti accampati dietro ai cancelli del resort spirituale, decine di cottage in pietra con tetto a guglia e una caseggiata principale nei 5 ettari di foresta concessi in affitto ventennale al guru all'interno della riserva delle tigri reali, e costruito con i $100,000 di una giovane ereditiera americana, tutti tranne uno. Il trentenne reporter Lewis Latham, inviato e non ancora assunto del Saturday Evening Post magazine USA da 3 milioni di copie, fu incredibilmente ammesso da Marisci e raccontò in presa diretta anche in un libro, poi tradotto in italiano, I Beatles in India, edizioni e fratto o, e che viaggiò al ritorno dopo soli 10 giorni con Ringo, che non vedeva l'ora di tornare a casa. Furono le settimane che cambiarono la musica globale, con le contaminazioni orientali del sitar di Shankar e i brani del disco multiplo, VIT album, che preannunciò la separazione dei Fab Four. Sarebbero scesi in piazza gli studenti del maggio francese, Mao avrebbe guidato la rivoluzione culturale, con Martin Luther King e Bob Kennedy sarebbe stato ucciso il sogno americano, altri 40.000 giovani Yankees sarebbero morti nelle risaie del Vietnam, Woodstock avrebbe aperto la via alla musica ribelle. E come scrisse Latham, divenuto nel tempo uno dei migliori reporter del secondo Novecento, la cocaina prendeva il posto della marijuana nei mercati della trascendenza. Nemmeno 2 anni dopo i Beatles prematuramente si sciolsero, fu uno shock per milioni di ventenni nel pianeta. I Fab Four entrarono in pieno nel clima olistico dell'ashram, tanto che composero decine di brani, in buona parte arrangiati da Lennon, il quale era arrivato con una doppia aspirazione: trovare il suo centro di gravità permanente e recuperare il rapporto con la moglie Cinzia, causa la sbandata per Yoko Ono, l'artista dell'alta borghesia giapponese cresciuta negli States, che lo aveva stregato. John, però, non poté fare a meno di scendere ogni mattina alle poste e ritirare il telegramma di Yoko. Quando lei gli scrisse che se vedi adesso quella nuvola passare, la mia anima sta volando a salutarti, così pressappoco lei gli scrisse, John comprese che il suo matrimonio era finito. Al suo ritorno divorziò convolando a nozze con Yoko. Nella pace di Rishikesh si intersecava un altro celebre matrimonio infranto. Frank Sinatra voleva la giovane moglie Mia Farrow nel suo film, ma lei stava ancora girando con Polanski. Lui, marito padrone, le inviò l'avvocato sul set con le carte del divorzio da firmare, e l'attrice, col cuore infranto, volò in India dove il guru, che non gli sdegnava sesso e denaro, avrebbe provato a sedurla nel momento più sbagliato. La Farrow si sottrasse e partì per Goa. Ma 10 giorni dopo tornò avvolta da un candido abito bianco, racconta Latham, e fu invitata con un morbido sorriso da Maharishi a sedere in prima fila. Le tensioni che nacquero tra lo Yogi e i Beatles si dileguarono tempo dopo a Londra con la riconciliazione e un abbraccio corale. Oggi, in tempi di grande business dei viaggi, il settore vale 24 miliardi di dollari per l'India. Da qui la scelta di restaurare il leggendario ashram per destinarlo al turismo. Gli insegnamenti dello yoga e la musica celestiale dei Beatles non hanno evitato che il tarlo del denaro corrodesse il mondo. L'edicola, Ustica, la verità sulla strage. Cosa c'è nel nuovo numero dell'Espresso? Il settimanale da venerdì 11 aprile è disponibile in edicola e in app digitale. Soldi e guru, il 27, India suona la beatlemania.